Laser.
I drammatici eventi di cronaca degli ultimi tempi hanno riacceso il dibattito sulla violenza di genere. Si sono moltiplicate le ipotesi sul fenomeno intollerabile dell'assassinio delle donne, che sembra sfidare anche le regole delle società più avanzate. Perché gli uomini continuano a uccidere le donne, delle quali pure si dichiarano innamorati?
Qualcuno ha parlato di sopravvivenze della vecchia cultura patriarcale e maschilista. Ma allora perché nel 2023 il 40% dei reati di stalking, maltrattamenti e violenze sessuali è stato commesso da giovani fra i 18 e i 35 anni? Perché negli emancipatissimi paesi nordici, dove la parità di genere sembra essere da anni una realtà acquisita, si registrano gli stessi reati contro le donne che nel sud dell'Europa?
Nella ricerca di una spiegazione per questi tragici eventi, il patriarcato viene posto spesso sul banco degli imputati. Ma la domanda che in molti si sono posti è se davvero di questo si tratti.
Cristiano Ottaviano insegna sociologia della cultura all'università, ma si interessa anche di teatro, convinta che il sapere accademico rischia a volte di essere troppo autoreferenziale e ciò che viene raccolto attraverso la riflessione teorica e le ricerche sul campo vada restituito ai più, con modalità non solo comprensibili, ma soprattutto emotive, suggestive, coinvolgenti e con linguaggi diversi, tra cui la poesia, l'arte, la musica, il corpo in scena.
Professoressa Ottaviano, l'etichetta patriarcato è stata spesso utilizzata per spiegare la violenza contro le donne. Ma cosa si intende oggi per patriarcato?
Allora, secondo me è importante distinguere due modi di pensare il patriarcato. C'è un modo specifico che è quello più immediatamente anche comprensibile, che è il modo violento di relazionarsi, il modo violento dei maschi di relazionarsi verso il mondo, verso le donne. E c'è un modo, secondo me, più corretto, che ci parla di patriarcato invece non tanto come comportamenti, ma piuttosto come un humus culturale. Cioè noi siamo, noi, per noi intendo noi uomini, noi donne e tutte le soggettività, siamo dentro un sistema che è un sistema di tipo gerarchico, un sistema che decide che qualcuno sta sopra e qualcuno sta sotto. Per definizione la gerarchia è violenta. Per cui se stiamo dentro un sistema che gerarchizza le persone, chi pensa di essere o chi è al comando, pensa di essere al comando, pensa di essere superiore, è chiaro che eserciterà, se non vera e propria violenza, dominio, costrizione, discriminazione nei confronti degli altri soggetti. Quello che è il modello forse originario, che è appunto il maschile e femminile, poi dà origine ad altri tipi anche di gerarchizzazione, per cui storicamente le persone bianche sulle persone di altra pelle, le persone abili nei confronti delle persone con diverse abilità, e certamente anche gli uomini hanno esercitato e ancora esercitano dominio e discriminazione nei confronti delle donne.
Un modello di organizzazione millenaria sembra che sia in crisi e i segnali sono sotto gli occhi di tutti. E naturalmente per molti si chiedono, perplessi, quale altro modello potremmo sostituire. È in questi termini che si pone il problema o forse c'è un modo diverso di affrontarlo?
Ma questa secondo me è una domanda molto interessante, uno perché ci fa pensare anche a quanto sia davvero millenario il patriarcato, cioè qualche volta abbiamo la sensazione che non ci sia mai stato nessun tempo in cui abbiamo vissuto in altro modo, e questo in realtà è piuttosto scorretto, perché soprattutto negli ultimi 30-40 anni ci sono nuove ricerche archeologiche che dimostrano che un tempo diverso dal patriarcato è esistito, e su questo possiamo anche tornarci, però questo mi serve anche per dire che se è vero che esiste quel tempo ed è chiaro oggi che il modello patriarcale è in crisi, io non penso sia finito, penso che sia in crisi, e qualche volta quando le situazioni sono in crisi c'è un surplus di violenza, proprio perché è come un colpo di coda, qualcuno dice, del patriarcato, ma che mi sembra assolutamente vivissimo. Se è esistito un altro modo di pensare, forse può esistere, forse possiamo costruire un altro modo di essere, di relazionarci.
Che rapporto c'è allora tra femminicidio e cultura patriarcale?
Allora, il femminicidio dalle studiose, dagli studiosi viene considerato come la punta dell'iceberg, proprio parlando del patriarcato come un humus culturale. Possiamo leggere anche la violenza come un continuum, come qualcosa che attraversa le relazioni delle persone a più livelli, di cui appunto il femminicidio è soltanto una punta estrema, quello che emerge nella cronaca. Io penso che esista una violenza diffusa nei rapporti, e questo non solo nei rapporti maschi e femmine, ma anche esercitato dalle donne, esercitato dalle madri, per esempio, nei confronti dei bambini e delle bambine, esercitato dalle bambine e delle bambine nei confronti degli animali, una sorta di catena della violenza dove chi si sente superiore esercita violenza nei confronti delle persone ritenute o che lui o lei considerano inferiori. Quindi è proprio una catena quella della violenza, che comincia da forse piccole cose, piccoli privilegi che i maschi hanno nei confronti delle femmine, una convinzione che viene anche sicuramente socializzata dalla cultura intorno di esseri superiori, che arriva poi fino appunto al punto estremo di considerare l'altra persona, la donna, come un oggetto, come una proprietà di cui si può disporre, di cui non si può accettare il no, di cui non si può accettare il limite, di cui non si può accettare una scelta diversa da quella di stare insieme. Non a caso spesso i femminicidi, non sempre ma prevalentemente, sono ad opera di familiari, ex familiari, partner, ex partner, spesso in un momento di separazione, di post separazione o di tradimento, cioè un momento in cui appunto l'uomo capisce o non riesce a capire in realtà che la donna non è sua, non è un suo oggetto, non è una sua proprietà.
Lei ha usato un'espressione che credo sia chiave in questo senso, limite, perché si è detto che in questi casi non è in gioco l'amore, ed è probabilmente molto vero, mentre è in gioco forse il senso del limite. In qual modo il limite può aiutare in una pedagogia illuminata a evitare, a scongiurare fenomeni drammatici come quelli di cui stiamo parlando?
È un'idea di amore, potremmo dire malato, no? Non sano, certamente non generativo, è quella dell'amore possesso, quella dell'amore geloso, quello che pensa appunto che l'altro, l'altra soprattutto, diventi qualcosa che ti appartiene, che devi controllare.
Ma l'amore può prevedere il possesso, cioè non è una alterazione patologica dell'amore, perché l'amore non dovrebbe prevedere il possesso, cosa dice?
No, certo, infatti dicevo un'idea di amore non sana, non generativa, però in realtà se ci pensiamo è veramente spesso veicolata ancora come un rapporto d'amore, un rapporto romantico che porta a questa unione indissolubile delle anime per cui niente potrà contrastare. Però noi sappiamo che l'amore è qualcosa di umano e come tutte le cose umane può finire, e quindi anche l'amore più bello può andare incontro appunto al limite e alla fine, e quindi bisogna anche prepararsi. Allora, per tornare alla domanda anche più pedagogica, altrettanto interessante, certamente educarci, educare ovviamente bambini e bambine, ma anche educarci reciprocamente al limite, mettere dei limiti, mettere dei no, mettere dei confini al nostro modo di stare dentro le relazioni, può essere un modo di prevenire, perché non si autorizza più l'altro a pensare che non ci sia limite, che qualunque cosa sia permessa, che il possesso sia permesso. Noi rimaniamo delle persone autonome che incontriamo l'altro, l'altra, ma non diventiamo mai né proprietà né oggetto di quell'altra persona.
In questo senso forse dovrebbe essere messa sotto accusa una pedagogia oggi molto corrente, molto diffusa, per cui per evitare dei traumi ai nostri figli si cerca di attenuare l'impatto con la realtà, mentre è proprio l'impatto con la realtà quello, fra l'altro, con il quale è implicata la figura paterna.
Sì, mi sembra molto ipocrita un mondo adulto che dice di preservare i bambini da qualcosa e poi li espone alla comunicazione che non preserva niente. In realtà il limite è proprio quello strumento che permette di crescere, perché soltanto di fronte appunto a un confine in cui il bambino piccolissimo e poi ancora di più l'adolescente può misurarsi, può imparare a capire a specchio chi è. Quindi l'idea che ci sia qualcuno che mette dei limiti durante l'educazione diventa fondamentale. Non penso che per forza debba essere il padre, penso che debba essere un ruolo svolto da qualcuno all'interno della coppia o della famiglia più allargata. Non è importante chi lo mette, ma è importante che ci sia qualcuno che lo faccia.
Lei ha puntato il dito su una questione che è sicuramente decisiva. Non è tanto importante che il ruolo di limitatore, per continuare l'immagine che abbiamo preso, esercitato al padre, quanto che qualcuno nella coppia lo eserciti. E questa è la strategia operativa della nuova coppia che si muove all'insegna della bigenitorialità.
Sì, tra l'altro credo che sia molto anche liberante e sinceramente credo possa far stare meglio pensare che all'interno di una coppia si possa anche alternarsi nel ricoprire alcuni ruoli, perché se io devo sempre fare la figura di quella che mette i limiti e l'altro, o viceversa, è solo tenero, accudente, accogliente, insomma è come il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Se invece riusciamo anche ad alternarci nei momenti in cui c'è necessità di dare delle regole, si danno, nel momento in cui c'è bisogno di accogliere, si accoglie, anche l'esperienza genitoriale diventa molto più ricca e molto più piacevole, in cui nessuno è confinato in un ruolo prestabilito, ma a seconda delle esigenze. Poi certo ci può essere anche una predisposizione personale per cui uno è più bravo a mettere regole e l'altro è più bravo ad accogliere o viceversa, però ecco, non sclerotizzare e non obbligare le persone a stare sempre dentro un ruolo. Questo che anche credo per i figli e le figlie sia fondamentale.
Negli ultimi tempi si è assistito ad una sorta di revival della figura paterna, come di una nostalgia di qualcuno che è stato giustiziato troppo frettolosamente. Cosa sta succedendo?
Come, e certamente la letteratura ci parla di nuovi padri, di come gli uomini, i più giovani o i meno giovani anche, insomma, che fanno esperienza di paternità oggi, hanno voglia, hanno desiderio di stare vicino ai figli, non soltanto appunto per fare i poliziotti una volta alla settimana, ma per stare vicino nel momento della crescita, nel momento del gioco, nel momento dell'accudimento, della nanna, del bagnetto. Sono esperienze che credo che davvero cambino la vita, perché ti mettono in collegamento con la parte più tenera e più fragile dell'umano, quindi ci permettono di stare connessi ai sentimenti più profondi. Io credo anche che un uomo che entra in contatto fin da subito con un corpo così indifeso, così tenero di un neonato e faccia propria quell'esperienza, più difficilmente sarà portato a utilizzare la violenza, più difficilmente potrà concepire, per esempio, di uccidere un altro essere umano. Quindi io credo molto alla genitorialità e al contatto con le nuove generazioni anche come prevenzione per una violenza che non è solo quella terribile degli uomini nei confronti delle donne, ma anche quella degli uomini nei confronti di altri uomini. Quindi stare in contatto con le proprie emozioni, con la parte, propria parte fragile attraverso i bambini e bambine, secondo me ci porta a una dimensione più umana e credo di cui abbiamo parecchio bisogno di questi tempi.
Prima parlavamo della possibilità di relazioni diverse fra maschile e femminile. Oggi le ipotesi sul matriarcato avanzate dallo storico e antropologo svizzero Johann Jakob Bachofen con l'idea della grande madre sono state riprese e approfondite soprattutto oltreoceano. Professoressa Ottaviano, di cosa si tratta?
Sì, esatto. Trovo molto più interessante un nuovo concetto che è la parola gilania dell'antropologa Ariane Eisler, che mette insieme la radice greca della parola uomo e della parola donna e il verbo legare, a immaginare appunto una possibilità di relazione che non sia gerarchica ma che sia mutuale, reciproca. Gilania viene utilizzata per interpretare un periodo storico preistorico, che è quello del Neolitico, in cui attraverso una rilettura delle tracce archeologiche si ipotizza che ci sia stato e per lungo tempo, e non soltanto piccole comunità ma anche, diciamo, città medio-grandi, in cui la vita si svolgeva appunto non secondo un modello gerarchico di dominio, ma su una possibilità di relazioni mutuali. Questo per me è interessante da recuperare oggi, proprio perché potrebbe fornirci da modello, magari un po' utopico, ma come dico in un testo certamente è utopico, cioè come un posto buono verso cui andare, che potrebbe fornirci una chiave interessante anche di lavoro per le future relazioni.
Lei ne ha tratto anche un testo teatrale da questa ipotesi.
Sì, Gilania è anche il titolo di uno spettacolo teatrale che parte da un testo scritto in collaborazione con una drammaturga e poi appunto messo in scena da attori e regista professionisti, e che prova a mostrare, in particolare il target è quello dei giovani adulti, quindi uno spettacolo che è proposto nelle scuole e anche nelle comunità ovviamente adulte, a partire dalla figura di Gesù. Questo è molto interessante secondo me, perché non è sempre semplice intrecciare i temi, le questioni di genere con la tradizione cattolica. Gesù secondo me invece non tanto un modello ma un buon esempio di una maschilità differente rispetto a quella patriarcale, quindi alcune scene evangeliche sono state da spunto per mettere in scena questo spettacolo che parla di relazioni non gerarchiche, non di dominio, ma reciproche e mutuali.
Qualche notte ancora sento le sue mani che non non so fermare, che mi fanno male. Sento la sua voce che mi grida addosso. Io mi copro il viso, ma per lui è lo stesso. È così più forte che io più non posso neanche respirare, neanche più parlare. Al televisore acceso, tremo.
La violenza contro le donne non è solo un drammatico problema sociale, è anche una questione che ha inquietanti risvolti psicologici e psicoanalitici. Ne parliamo con la professoressa Roberta Di Pasquale, che insegna psicologia all'università e possiede una vasta esperienza clinica. Professoressa Di Pasquale, perché parliamo di femminicidio e non semplicemente di omicidio? In fondo di questo si tratta. Eppure il termine è importante perché ci dice qualcosa di più che ha a che fare con le motivazioni dell'assassinio.
Sì, l'uccisione intenzionale di una donna sulla base di una motivazione legata al genere. Questo, dal mio punto di vista, è un elemento essenziale. Il termine femminicidio è entrato nei dizionari della lingua italiana a partire dal 2009. Anche se chiaramente negli Stati Uniti questo termine veniva utilizzato già da tempo, mi pare importante questa marcatura perché se noi andiamo a guardare anche le statistiche degli ultimi anni, il numero degli omicidi, chiaramente io parlo della situazione italiana, è molto maggiore quando si parla di vittime uomini. La specificità del femminicidio è che all'interno delle situazioni in cui è la donna vittima, i due terzi sono situazioni domestiche, cioè il perpetratore del gesto, l'assassino, è un partner o un ex partner. Cioè questo è l'elemento dal mio punto di vista fondamentale. Non è soltanto l'uccisione di una donna, ma è un'uccisione di una donna, come dicevo prima, legata al genere da parte di qualcuno a cui la donna è stata o è affettivamente legata.
Dunque le famiglie si presentano in questo caso, o le unioni comunque che alle famiglie sono riconducibili, si presentano in questo caso come dei teatri particolarmente complessi, soprattutto per una psicologa, per una clinica come lei.
Assolutamente sì, e come dire, mi ricollego a quelli che la letteratura considera dei fattori di rischio del femminicidio, che sono il numero di episodi di abuso da parte del perpetratore ai danni della vittima e il tentativo da parte della donna di abbandonare la relazione, perché i dati indicano esattamente questo, cioè il contesto familiare, che è quello nel quale la donna dovrebbe sentirsi valorizzata, amata, sostenuta e protetta, è in realtà teatro di azioni violente ai suoi danni, rispetto ai quali, e ci tengo a sottolinearlo, il femminicidio è l'esito, la conclusione più drammatica. Cioè, dal mio punto di vista è fondamentale sottolineare questo aspetto. Il femminicidio non è, come dire, un atto isolato che ha a che fare con delle problematiche, per esempio di tipo psichiatrico, e questo è un aspetto sul quale vorrei tornare più avanti, da parte del nostro perpetratore, è la conclusione violenta di una relazione fortemente disfunzionale nella quale la donna è una vittima e all'interno della quale c'è un abuso di controllo e potere da parte della figura maschile.
Evidentemente è una storia finita male, perché per essere cominciata doveva essere cominciata bene all'inizio. Dal punto di vista della sua esperienza clinica, che cosa succede? Che cosa comincia ad andare storto da un certo momento in poi?
Credo che, e la letteratura ancora una volta ci viene in aiuto, le unioni, come ci vengono raccontate dalle donne, per esempio le donne che arrivano ai centri antiviolenza, no? Che si occupano poi di supportarle nel percorso di uscita, ci parlano di relazioni che all'inizio sono la maggior parte delle volte molto coinvolgenti, ma anche perché spesso questi uomini sono degli uomini affascinanti, sono degli uomini carismatici, sono degli uomini che le fanno sentire, come dire, amate, desiderate, al centro delle attenzioni. Il problema è che poi questa relazione inizia ad assumere un andamento che noi sappiamo, no? Si parla di spirale della violenza, di ciclo della violenza. È una relazione che si caratterizza per dei momenti di accumulo di tensione che evidentemente derivano dal fatto che questa figura maschile ha bisogno di controllare, di dominare quelli che sono gli aspetti, come dire, anche più banali della vita della sua compagna, questa tensione che poi si scarica il più delle volte con il primo gesto violento, che non è mai isolato, no? Nelle storie che noi vediamo di appunto donne, che poi, e qui il tema è proprio il femminicidio, quindi una conclusione tragica di una relazione così fortemente disfunzionale, seguiti da quella che viene chiamata la luna di miele. No? Per cui al gesto violento seguono delle scuse, seguono il non lo farò più, ti prometto che cambierò, dammi un'altra possibilità, non sono io quello che si è comportato come hai visto, eccetera. E molte volte, anzi la maggior parte delle volte, le donne, come dire, perdonano, le donne tornano, anche quando magari sono andate via di casa, si fanno così convincere. Questo è un aspetto molto pericoloso, no? Anche le forze dell'ordine sottolineano come, soprattutto quando magari la donna è già uscita di casa, sia molto rischioso tornare per l'ultimo appuntamento, no? Quello del chiarimento, perché spesso, e le cronache ce lo dicono, è proprio in questi frangenti che accade la tragedia.
Questo è un fatto che per chi osserva la vicenda dall'esterno diventa difficile da comprendere, perché il senso comune dice: ma perché lo sapeva che era violento? Cioè c'era una dimensione tossica in questo rapporto. Eppure è interessante capire quali sono i meccanismi che portano la persona a tornare ancora lì, diciamo, dove si è già delineata la figura di un persecutore.
Le motivazioni sono di vario genere, sono molto articolate, complesse, proverò a riassumerne alcune, no? Quelle fondamentali. Da un lato abbiamo tutto l'aspetto culturale e di costruzione dell'ideal tipo femminile, in base al quale la donna è in qualche modo abituata, perché l'abbiamo appreso, no? a curare, a prendersi cura. Quando parlo di stereotipi mi riferisco a stereotipi di genere, evidentemente profondamente radicati nella nostra cultura, per cui il paradosso è che molto spesso, e noi lo riscontriamo nei colloqui con le donne, donne vittime di violenza si sentono loro in colpa per ciò che il loro partner fa, si sentono in colpa di non riuscire ad aiutarlo, perché il partner molto spesso dice: se io mi comporto così è perché tu hai sbagliato, sei tu che mi costringi a reagire in un determinato modo. E le donne, ahimè, e può sembrare assurdo ma è così, si sentono in colpa, perché, e qui secondo me gioca molto l'aspetto culturale della donna che deve capire, accogliere, consolare, che incarna, no, questo ideale di dolcezza, di presenza, che da questo punto di vista non aiuta. Ancora, ci sono degli aspetti di paura per sé, di paura per i figli. Molto spesso, e questo è un altro elemento, no, che viene citato, perché non se n'è andata quando ci sono dei bambini di mezzo, molto spesso la ragione sono proprio i figli, cioè la paura di quello che potrebbe succedere, perché noi sappiamo che, e lo dicevo all'inizio, una delle ragioni che fanno in qualche modo così da detonatore rispetto a compiere l'atto omicidiario da parte del perpetratore è proprio la volontà della donna di lasciarlo. Per cui molto spesso le donne pensano che sia meglio rimanere lì a subire, attenzione, e a far, come dire, assistere i figli alla violenza piuttosto che lasciare la casa coniugale.
E spostando l'attenzione adesso all'altra metà del cielo, insomma, coloro i quali perpetrano la violenza, qual è il profilo del femminicida?
È difficile parlare di un profilo del femminicida. Io posso dire che sposo pienamente la tesi di Fabio Roia, l'attuale presidente del Tribunale di Milano, che dice che 9 volte su 10 i femminicidi potrebbero essere evitati, perché sono molto poche le situazioni nelle quali il femminicida presenta un disturbo psichiatrico diagnosticato. Questo mi sembra importante da sottolineare, perché anche nel senso comune, e qui come dire, non apro questa digressione su come a volte la stampa racconta i femminicidi, su come viene raccontato il gesto, no? Il raptus di follia, era malato di gelosia, ecco, perché dal mio punto di vista anche questo incide nella costruzione sociale e nella narrazione che noi ci costruiamo e che poi ci condiziona. Roia dice 9 volte su 10 il femminicidio si può evitare, riferendosi a che cosa? Al fatto che non si tratta di un'emergenza, si tratta di un comportamento che viene attuato molto spesso con premeditazione e quindi rispetto al quale bisogna evitare quella che lui chiama la medicalizzazione del processo, ovvero la ricerca di un'infermità di mente anche a fronte di situazioni dove non c'era assolutamente una patologia psichiatrica pregressa.
Lei è una donna e questo non è forse irrilevante nel suo approccio al problema del femminicidio. Da donna, o meglio da psicanalista donna, vede delle prospettive di ottimismo, delle prospettive positive in questo problema o è uno scenario nero?
Le vedo e le vedo pensando di poter lavorare e che sia necessario lavorare in parallelo su due fronti, quello femminile e quello maschile, perché non ha senso dal mio punto di vista mettere in guardia le donne rispetto ai pericoli che possono correre se poi però non si riesce a lavorare a livello proprio culturale con l'altra metà del cielo. Per cui prevenzione fondamentale, prevenzione, e quando io parlo di prevenzione penso a la decostruzione degli stereotipi di genere, a partire per esempio dalle letture in famiglia, da lavori che possono essere svolti nel contesto scolastico, dall'asilo a scuola dell'infanzia fino ai gradi più alti dell'istruzione, l'università, eccetera. Penso anche a un lavoro di prevenzione culturale rispetto al maschile, un maschile che in qualche modo debba essere avvicinato alla dimensione della cura, del prendersi cura, che non è affatto in antagonismo. Cioè sulla carta lo è con l'ideal tipo, no? Maschile come espressione di virilità, di forza, quasi come se fossero in contrapposizione con una dimensione della cura che invece dal mio punto di vista è fondamentale recuperare.